Siamo silenziosi nella seconda parte e guidato un po' per quanto riguarda la postura. Mi piaceva, è un po' lunghina, ma nel leggerla mi sono già trovata subito bene e per quanto mi riguarda mi aveva già parecchio rilassato perché è stata una giornata abbastanza niente. E poi così la lettura sono andata un po' distinto, soprattutto per quanto riguarda il titolo, poi comunque ne ho letta gran parte, ma mi aveva proprio colpito questa parola sfigo perché ce l'ho qui, il dubbio e altri demoni. Io mi corregge Riccardo se leggo male, Ajan Jaya Zaro, credo che si dica così.
Sì,
Però
non
non
mi
sono
ricordo questo
sicura.
nome, per cui penso di sì.
È del 2010 questa traduzione e il dubbio altri demoni mi hanno colpito, soprattutto più che altri demoni, proprio la parola dubbio, di cui dentro questa lettura se ne parla molto.
L'Angela.
Ciao ragazzi, scusate, mi
Ciao
stavo
Angela.
perdendo. Mi ero
Ciao
perso
Angela.
il tempo. Ciao ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Direi di cominciare, quindi la prima parte sulla postura guidata, poi lascerei spazio all'intera pratica seduta silenziosa e poi appunto questa lettura e la camminata libera nelle nostre stanze. Facciamo il suono di campane. Vediamo se si sente bene. Cari amici, care amiche, portiamo l'attenzione nel qui ed ora, vedendo le cose così come sono. Il passato è finito, il futuro non c'è ancora. Rivolgiamo l'attenzione al corpo, alla posizione. Troviamo l'equilibrio del corpo. Una posizione stabile, con la schiena eretta, ma non rigida. Potrebbe essere utile anche immaginare, per esempio, un filo sulla punta della testa che tira verso l'alto. Poi rilassiamo le spalle, le abbassiamo, dondoliamo un po' il bacino. Finché sentiamo che è perpendicolare al pavimento questo filo. Sentiamo la pressione della base della schiena sul cuscino. Sentiamo il corpo, il suo peso. Sentiamo il calore, le sensazioni con il pavimento. Il cuscino, la sensazione che ci dà dietro la nostra schiena e a noi la nostra pelle in contatto con i vestiti. Sentiamo l'aria circostante. Potrebbe anche essere utile muovere attenzione attraverso tutto il corpo, partendo dal viso, sino ad arrivare ai nostri piedi, magari facendo attenzione laddove sentiamo contrazioni piuttosto che quale parte del nostro corpo è stanco ha bisogno di nutrimento, di energia. Questa attenzione già potrebbe essere un primo passo per sciogliere queste contratture. Già solo rendersene conto probabilmente ci potrà aiutare ad avviare questo scioglimento, questa guarigione di contratture. Magari portare attenzione al braccio destro, muoverlo un po', poi passare al braccio sinistro e con attenzione fare dei piccoli gesti. Così, magari passando dal tronco, dal petto, fino ad arrivare all'addome, riceviamo quindi il nostro corpo nella coscienza, con gesti di gentilezza. Lo accogliamo tutto nella sua interezza. Accogliamo quello che è qui ora, senza ricordi del passato, di com'era, o preoccupazioni per il futuro di come sarà. Non c'è bisogno di concentrarci esclusivamente sul corpo, ma possiamo tenerlo sullo sfondo della nostra consapevolezza, ma anche passare a pensare ad immagini mentali. Vedere passare i nostri pensieri, come sempre, senza farci coinvolgere, se riusciamo, o farci o reagire a questi. Sempre l'attenzione al respiro. Con ogni ispirazione c'è il sorgere di energia che si sente fluire in tutto il corpo. E con ogni ispirazione c'è un senso di rilassamento. Chissà, magari ora riusciamo a percepire la nostra mente più riposata, più rilassata, più vigile, più sveglia. Possiamo tenere gli occhi chiusi o semiaperti, qualora il sonno ci si fa sentire. Quando la mente è più raccolta, c'è maggiore chiarezza. La mente non è più così offuscata. E a questo punto si può lasciare andare anche la presa sul respiro. Aprirsi così ad una consapevolezza più globale, inclusiva. In questo momento possiamo stare con le cose così come sono, osservandole nel loro essere mutevoli, insostanziali. Possiamo seguire la loro natura, perché non stiamo cercando di ottenere qualcosa, ma di essere semplicemente consapevoli, in pace con le cose così come sono. Ogni cosa che sorge nella coscienza possiamo lasciarla sorgere, essere testimone della sua presenza, vedere come ogni condizione segue lo stesso processo del respiro. Ha un suo inizio, cresce, cambia e poi finisce. Cari amici, quando lo desideriamo, possiamo sciogliere le nostre posture, la nostra seduta, sciogliere gli arti, per poi iniziare la pratica camminata. Di campana, sono le 36, 10 minuti e poi torniamo qui insieme. Cari amici, ci siamo tutti, vedo. E grazie per aver camminato insieme. E direi di passare a questa lettura che ho scelto un po' faticosamente, perché quando entro nel Sangha di Piacenza, nel sito, c'è il mondo. C'è tantissimo e ogni cosa mi incuriosisce. E come dicevo prima, mi sono fatta un pochino così colpire dalla parola il dubbio, ma il testo è il dubbio e altri demoni. Credo si dica Ajahn sicuro, Jayasaro, un testo Associazione Santa Citarama del 2010. Tratto da Forest Path, a cura del monastero thailandese di Wat Pa Nanacha, spero che si dica così. Inizio la lettura. Il dubbio è fondamentalmente di due tipi. C'è innanzitutto il dubbio che nasce dalla mancanza di conoscenza e di informazioni sufficienti per eseguire un dato compito. Possiamo, per esempio, riguardo agli insegnamenti buddhisti, nutrire dubbi su un particolare argomento. Abbiamo dei dubbi su quale sia la strada migliore da prendere per arrivare ad una nuova destinazione. Il Buddha ritenne legittimi questi dubbi e non li considerò come ostacoli per la crescita spirituale. Al contrario, elogiò un salutare scetticismo e una mente capace di farsi domande. Bene o Kalama, voi dubitate di ciò di cui è giusto dubitare. Il quinto ostacolo alla meditazione, tradotto di solito come dubbio scettico, non è la semplice consapevolezza di una mancanza di informazione, bensì la riluttanza o l'esitazione a superarla. La persona afflitta da viciccicca è paralizzata dall'incapacità di rassicurarsi che sta seguendo la migliore via d'azione. In altre parole, deve avere la prova della verità di una proposizione prima ancora di cercare di verificarla. Il Buddha non ha paragonato questo atteggiamento al viaggio in un territorio desertico. Scusate, il Buddha ha paragonato questo atteggiamento al viaggio in un territorio desertico. Un uomo attraversa un deserto e, sapendo che i viaggiatori possono venire disturbati o uccisi dai predoni, al rumore di un ramo o di un uccello sarà colmo di ansia e di spavento, pensando: ecco i predoni. Farà pochi passi e poi, preso dalla paura, si fermerà e continuerà in questo modo il suo viaggio, o forse tornerà indietro, finendo più spesso per fermarsi che camminare. Solo con uno sforzo e fatica raggiungerà un posto sicuro, o forse nemmeno lo raggiungerà. Succede lo stesso a chi dubita di uno degli 8 oggetti di dubbio. Dubitando se il maestro sia o no un essere illuminato, egli non riesce a considerarlo come una questione di fiducia. Come il viaggiatore nel deserto che non sa se i predoni ci siano o no, egli continua a ripercorrere, a riprodurre continuamente nella sua mente uno stato di titubanza e di esitazione, una mancanza di forza e di decisione, uno stato di ansia, e così crea in se stesso l'ostacolo che gli impedisce di raggiungere un terreno sicuro. In questo senso il dubbio è scettico. È come viaggiare nel deserto. La cultura contemporanea ci insegna a pensare, a confrontare, ad analizzare, ad usare la logica, le capacità della parte sinistra del cervello sono molto valorizzate nella nostra vita quotidiana. Una mente consapevole dei diversi modi di guardare le cose è di solito una mente tollerante, ma senza una forte convinzione del sentiero che ha scelto, Al meditante può spesso mancare la capacità di restare saldo sul sentiero quando il percorso diventa arduo. Su un piano puramente razionale si trovano sempre opzioni ragionevoli ai sacrifici che la vita spirituale richiede. Si trovano sempre delle alternative più comode. Quando non è presente l'assenso emotivo dato dalla fede, il dubbio può trasformare in amuleto chiunque di noi. Questo ostacolo influisce soprattutto sui meditanti che hanno avuto successo nel sistema educativo convenzionale. È il lato buio della mente investigativa. Una grande eruzione può anche essere dannosa. Le forme di dubbio variano. Un praticante può nutrire dubbi sull'efficacia della tecnica o su quanto sia adatta alla sua personalità. Può non essere sicuro dell'insegnante o tormentarsi sulla capacità di praticare. Vicikiccha è il più mutilante degli ostacoli perché, al contrario, per esempio, della brama o della rabbia, può non essere percepito come un inquinante. L'elemento dell'indulgenza tende a restare nascosto. I primi tempi del Wat Pa Fong, la maggioranza dei monaci e dei sostenitori laici avevano una grande fiducia in Ajahn Chah e poca cultura in senso convenzionale. Il dubbio paralizzante non era mai un problema diffuso. Più tardi, con il maggior afflusso di abitanti della città, di classe media e un crescente numero di discepoli occidentali, divenne un fatto comune. La risposta di Ajahn Chah ai dubitatori cronici sottolineava sempre: i dubbi non si sciolgono con le parole di qualcun altro, finiscono grazie alla propria pratica. La soppressione dei dubbi attraverso la fede nelle parole di un'autorità è sempre fragile. La fede cieca rende la mente rigida e ristretta. L'opinione di Ajahn Chah era che il solo modo di superare il dubbio fosse attraverso la comprensione della sua natura, in quanto stato mentale in permanente condizionato. Una volta spiegò perché non offriva ai monaci colloqui quotidiani, come si usa fare in molti centri di meditazione. Se rispondessi a ogni vostra minima domanda, non comprendereste mai il processo del dubbio nella nostra mente. È essenziale imparare ad esaminare se stessi, ad avere un colloquio con se stessi, ascoltare con attenzione i discorsi di Dharma e poi confrontarli con la nostra pratica personale. Si tratta della stessa cosa, sono diversi. Come sorge il dubbio? Chi dubita? Si può comprendere solo esaminando se stessi. Se dubitate di tutto, sarete totalmente infelici, non riuscirete a dormire e mangiare, dando tutto il tempo alla caccia a questa o quella opinione. Quello che dovete ricordare è che la vostra mente è bugiarda. Tenetelo presente e osservate. Gli stati mentali non sono che stati mentali, non durano. Non intendetevela con loro. Fate la loro conoscenza con equanimità. Passa un dubbio ed ecco che ne sorge un altro. Siate consapevoli di questo processo per quello che è. Allora vi sentirete a vostro agio. Se correte dietro ai vostri dubbi, non sarete solo infelici, ma aumenteranno anche i dubbi. Ecco perché il Buddha ha detto di non attaccarsi alle cose. Alcuni praticanti raggiungono un certo punto nella loro pratica e poi dubitano di ciò che hanno conseguito e dello stesso stato nel quale sono quando meditano. Ajahn Chah diceva che nella mente non ci sono cartelli indicatori come quelli delle autostrade. Supponete di regalarmi un frutto. Poi accade che io sia consapevole della dolcezza del frutto, del profumo, che ne conosca ogni particolare, eccetto il suo nome. Lo stesso accade alla meditazione. Non è necessario conoscere il nome delle cose. Conoscere il nome del frutto non lo rende più dolce. Dunque, siete consapevoli delle attinenti condizioni causali di uno stato, ma se non conoscete il suo nome, Non importa, conoscete il suo aroma. Gli avete afferrato tutte e due le gambe. Lasciate che lotti quanto vuole. Il nome non è importante. Se qualcuno ve lo dice, prendetene nota. Ma se non lo fa, non c'è bisogno di agitarsi. In un'altra occasione, Ajahn Chah confrontò così un discepolo occidentale. Dubitare è naturale. Tutti cominciano dubitando. Si può imparare molto dai dubbi. L'importante è non identificarsi con i propri dubbi, non restarne intrappolati. Farebbero girare la tua mente in cerchi senza fine. Osserva invece l'intero processo del dubitare, dell'interrogarsi. Osserva chi è che dubita. Osserva come i dubbi vengono e vanno. Allora non sarai più vittima dei tuoi dubbi. Ne uscirai fuori e la tua mente si acquieterà. Puoi vedere come tutte le cose arrivano e poi se ne vanno. Lascia andare quello a cui sei attaccato. Lasciate andare i tuoi dubbi. Lascia andare i tuoi dubbi e limitati ad osservare. Ecco come si pone fine al dubbio. Qui parla di l'impazienza. Solo la postura cambia, il desiderio di conoscere e di vedere. Io, essendo che era un po' lunga la lettura, leggerò qualcosa di ogni singolo pezzo. Parto dall'impazienza. Le misure della mente umana non coltivata, sembrano di diventare sempre più piccole. Siamo arrivati ad aspettarci e spesso a pretendere risultati veloci premendo un bottone o girando una chiave. La nostra implicita opinione di solito è che la velocità e comodità sono di per sé dei valori. Ma questo non è sempre vero per la vita spirituale, così come non esistono scorciatoie che aspettano di essere scoperte. Come disse il Buddha, è un sentiero graduale che dipende da una graduale maturazione. Se abbiamo fretta, la nostra incapacità di accelerare le cose può crearci una grande frustrazione. Per poco, tanto che tu mediti, quello che conta è farlo ogni giorno. Sii parco di parole e osserva di continuo la tua mente. Solo la postura cambia. Un tema ricorrente negli insegnamenti di Ajahn Chah è l'accento sulla continuità della presenza mentale. In occasione così istruì il Sangha. La meditazione non è limitata a stare in piedi o a camminare, a sedere o a sdraiarsi, ma non potendo vivere la nostra vita senza movimento e attività, dobbiamo incorporare tutte le quattro le posture della nostra vita. E il principio guida su cui fare assegnamento in ognuna di esse e la crescita della saggezza e della rettitudine. Rettitudine significa retta visione ed è un altro modo di chiamare la saggezza. La saggezza può essere in qualsiasi momento, in qualunque delle quattro posture. Il desiderio di conoscere e di vedere. La meta della meditazione è comprendere la natura di ogni esperienza e non raggiungere un'esperienza in particolare, per quanto elevata possa essere. Molti che intraprendono la pratica della meditazione sono costernati dallo scoprire quanta agitazione e inquinamento vi sia nella loro mente e possono arrivare a pensare che le cose spiacevoli che vedono siano causate dalla meditazione anziché messe in luce da essa. Molti cominciano a bramare esperienze speciali per valorizzare i loro sforzi. Se una pratica, una particolare esperienza è convenzionalmente ritenuta speciale, allora colui che l'ha sperimentata, il suo possessore, deve esserlo anche di più. E le sensazioni di rapimento che accompagnano tale esperienza sembrano confermare l'importanza. I meditanti vogliono un ritorno per il loro lavoro. Una volta monaco chiede da Ajahn Chah perché, nonostante avesse fatto grandi sforzi nella sua meditazione, non avesse ancora mai visto le luci e i colori che gli altri dicevano di vedere. Ajahn Chah rispose: vedere la luce? Perché vuoi vedere la luce? Ma cosa pensi che ti gioverebbe? Se vuoi vedere la luce, vai a guardare una lampada fluorescente. Ecco com'è la luce. Una volta spente le risate, A Jin Chang continuò. La maggior parte di tanti così vogliono vedere la luce, i colori, voglio vedere gli dèi, il paradiso e l'inferno e tutto quel genere di cose. Non lasciatevene intrappolare. Grazie per questa lettura insieme.